Allora, benvenute, benvenuti a questa occasione che il Festival della Letteratura di Mantova ci offre di raccontare, più che presentare, questo libro che si intitola Poesie dell'Italia contemporanea, in piccolo sotto, 1971-2021. Allora, è anche dalla mole, lo intuite, un libro su cui ci sono molte cose da dire e noi oggi proveremo a raccontarlo, ma ci piacerebbe anche a un certo punto ritagliare un momento per leggere alcune delle poesie che sono raccolte in questo volume. Ma cominciamo da due numeri, diciamo. Sono 1088 pagine, più di 600 testi, più di 200 autori e autrici raccolti, diciamo, non diciamo selezionati, raccolti. È un libro che, sin dalla sua introduzione, utilizza molte metafore organiche per raccontarsi. Si parla delle ife, si parla di piante, si parla di organismi, si parla anche di paesaggio. E mi è piaciuta però, al di là di queste, appunto, di queste immagini, anche il fatto che Tommaso spesso si riferisca a questo volume come a un romanzo, un po' sorprendente visto che si tratta di una raccolta di poesie. Un romanzo, cioè un grande racconto della poesia italiana degli ultimi 50 anni. Soffermiamoci un attimo sul titolo: Poesie dell'Italia contemporanea, poesie al plurale. Quindi non si ha, credo davvero, l'intenzione di stabilire che questa è la poesia degli ultimi 50 anni. Queste sono alcune delle poesie che sono state scelte, non dei criteri, ma che appunto discuteremo con Tommaso, se sono state scelte per raccontare 50 anni di poesia italiana, ma è anche, come dire, tra, non so se possiamo usare la parola ambizione, diciamo tra i propositi di questo volume forse, anche raccontare l'Italia degli ultimi 50 anni attraverso questo percorso di testi poetici, anche un po' per riallacciare in qualche modo un rapporto tra ciò che accade e la poesia. Un po' questa, insomma, la trasgrigo velocemente, abbiamo sempre l'impressione che la poesia sia, no, qualcosa che sta nel peruranio, un linguaggio universale, astorico, mentre, come dire, con questo libro ci accorgiamo che invece questi testi sono profondamente calati nel loro tempo e a loro volta, anche senza sapere a priori nulla del tempo in cui sono state composte, raccontano quel tempo. La struttura di questo libro ha un'introduzione e ha ad accompagnare queste cinque macrosezioni, ciascuna dedicata ad un decennio, ha delle foglie narrative che raccontano episodi che appartengono al mondo della poesia, ma appartengono anche alla storia degli uomini e delle donne. Castelporziano, ma anche la stagione del terrorismo. Soglie narrative che raccolgono, oltre ad eventi storici, suggestioni da ciò che accadeva nell'arte contemporanea, di ciò che accadeva a teatro in quegli stessi anni, proprio per suggerire l'idea che la poesia è un linguaggio della contemporaneità. Poi ci sono i testi, a un certo punto in ciascuna sezione arrivano i testi e vedrete, i testi arrivano nudi e crudi in qualche modo, nel senso che non ci sono apparati, non ci sono note critiche a guidare il lettore nell'unica interpretazione possibile del mio testo. Anzi, i testi si susseguono e soltanto alla fine c'è il titolo e il nome dell'autore, dell'autrice. C'è un assoluto primato accordato ai testi, che sono i veri protagonisti di questo libro. E poi alla fine, sembra una appendice ma non lo è, ci sono quattro percorsi, chiamati percorsi o intrecci, che affrontano, diciamo così, molto sinteticamente, ma anche piuttosto di petto, alcune dicotomie su cui a volte si è anche un po' fossilizzato il dibattito sulla poesia contemporanea. Questi percorsi sono poesie civili, poesie incivili, c'è io, non io, il problema della soggettività in poesia. Poi ci sono un percorso che io amo molto, cioè poesie facili e poesie difficili, dove Tommaso in realtà riesce abbastanza, come dire, scardinare ogni nostro stereotipo di cosa sia facile e difficile in poesia. E poi l'ultimo, che non ricordo mai, che è forme aperte e forme chiuse. Anche questo è una questione molto molto discussa nella poesia contemporanea, e questo libro dà testimonianza di una grandissima varietà di sperimentazione anche in questo senso. Allora, avevo promesso che questo sarebbe stato un racconto, non una presentazione troppo, come dire, così, senza far intervenire, senza interpellare il curatore. Quindi faccio la domanda, forse più banale, però anche quella che immagino possa, quella che incuriosirebbe, insomma, sia se fossi parte del mondo della poesia, sia se fossi un neofita assoluto, cioè come nasce l'idea di questo autore, di questo libro, che sembra un'antologia, anche se Tommaso è molto attento a non usare mai la parola antologia, ma è chiaro che un po' ci vengono in mente altre antologie del passato. E quindi un po', come dire, come nasce questa idea e come si rapporta a questi modelli che non sono, che sono loro delle antologie, però insomma, come si colloca nel campo un'operazione di idee.
Grazie Carmen, grazie a voi di averci raggiunto in questa caldissima ora pomeridiana, che ha rischiato anche di farci arrivare stremati e non più in grado di parlare, ma ce la faremo. Ti ringrazio anche di questa introduzione che mette già in luce alcuni aspetti su cui io stesso mi perderei nel racconto, e mi chiedi appunto dove nasce, no? Allora, nasce in un tempo non così prossimo a noi. Questo è un lavoro la cui composizione ha occupato circa 8 anni della mia vita, 8 anni di lavoro intenso e di ricerca, di letture, di approfondimenti a tutto campo, dedicati, proprio 8 anni dedicati al mondo della poesia, a immergermi nelle poesie, nelle scritture del tempo degli ultimi 50 anni. Ma non nasce così per un mio cavillo nerd di ossessione da lettore, che pure ho, ma nasce da un'esigenza che a me sembrava abbastanza palese, cioè dallo sconforto che uno scrittore di poesia, un conoscitore della poesia, un amante della poesia contemporanea ha ogni qualvolta entra in una libreria del nostro tempo, una libreria italiana, in cui certo, dopo aver superato faticosamente gli scaffali di parapsicologia, gli scaffali dedicati agli oroscopi, gli scaffali dedicati alle religioni esoteriche, in fondo, esattamente molto lontano, trova uno spazio piccolo, discreto, polveroso, dedicato in fondo alla poesia, alla poesia, no? Ecco, e se uno qui troverò qualcosa, se guarda lo spazio all'interno di questo pur esiguo scaffale, ecco, dedicato alla poesia degli ultimi 20 anni, è veramente pochissimo, minuscolo, direi quasi nullo, non è un eufemismo, è quasi nullo. E quindi c'è stato in questi anni, in questi ultimi 20 anni, e dico 20 poi dico perché, davvero una sorta di sottrazione di tutto quello che è stato elaborato, scritto e formato dalla lingua della poesia italiana e dagli umili, se volete, lavoratori della lingua poetica, i poeti, tutto questo grande lavorio ventennale è stato come sottratto ai parlanti di lingua italiana, cioè a noi, a voi. E allora mi sembrava innanzitutto necessario un atto di risarcimento, di riconsegna, cioè l'esigenza di provare a strutturare un progetto di racconto della poesia che innanzitutto parte da questa esigenza, cioè da questa necessaria restituzione ai parlanti di lingua italiana di questo patrimonio che è stato lentamente sottratto a chi è il primo vero destinatario, cioè a chi parla la lingua italiana.
Sì, tra l'altro consideriamo che spesso e volentieri testi o libri di autori e di autrici straordinari pubblicate con case editrici che magari durano una decina d'anni e poi sono costrette a chiudere, diventano di fatto introvabili. Questo è un lavoro che ha fatto Tommaso, anche di scavo e di recupero di testi che erano andati perduti e che possono oggi essere letti in questa teologia e in qualche modo possono magari favorire la riscoperta di alcuni autori e non soltanto, come dire, canonizzare, poi è una parola insomma problematica, però insomma non si tratta soltanto di attestare ciò che è già dominante nel campo, ma di inserire anche degli elementi che possono incuriosire ulteriormente il lettore. Però entriamo adesso nel vivo.
Sì, tu mi hai chiesto la tradizione, no? A quali riferimenti?
Ah sì, vero.
Ma risponderei a questa domanda perché è curiosa, che appunto nella nostra idea, quando parliamo di questo tipo di restituzione, abbiamo in mente la parola che tu hai detto prima, no? La parola impronunciabile, l'antologia, no? Questo fantasma che aleggia ed è stato errore, no? Nelle lettere da circa un paio di secoli almeno. Cioè questa impossibilità, no? Di rendere in un'antologia il contemporaneo. Allora come fare? Chi lo fa? Negli ultimi anni ha ricevuto, come sapete, gli strali più assatanati, demoniaci di chi è stato escluso, degli scontenti. Insomma, c'è un problema a raccontare il contemporaneo. No? Allora io non ho voluto in qualche modo, fin da subito, anche per quell'esigenza che dicevo prima, non ho voluto cedere in maniera un po' prona e automatica al modello dell'antologia. Cioè, esistono dei modelli dell'antologia, appunto, poesia dell'Italia del Novecento, poeti dell'Italia del Novecento, ci sono Mengallo, Sanguinetti, l'ultima davvero importante è quella del 2005, curata da un'equipe di critici capeggiati dal critico Andrea Cortellesa, Parola Plurale, edito da Sossella nel 2005, che ha cercato di rapportarsi con questa complessità, ma tutti invariabilmente seguivano un medesimo schema che era il seguente, ovvero mettere in luce in grande luce la figura dell'autore. Addirittura alcune antologie, come saprete, lo espongono proprio in copertina, cioè mettono in copertina i nomi dei 5, dei 10, dei 25, dei 60 o più autori che hanno scelto, e tutte appunto hanno autore e poi hanno profilo biografico e poi una serie di poesie in ordine cronologico. Questa lettura appunto del panorama che fornisce l'antologia, secondo me era inadatta al contemporaneo. Perché dico questo? Perché sento inadatta? Perché presuppone che la letteratura sia come un palco dove si aggirino questi autori eroi, illuminati di volta in volta da un occhio di bue teatrale, che in qualche modo ne accendano le imprese letterarie. Questo è un modello che è stato vero, cioè è stato corrispondente a una certa idea reale di società letteraria fino a 20 anni fa. Insomma, da 20 anni siamo entrati in un'altra dimensione storica in cui io non percepisco più gli autori come eroi che costruiscono le loro imprese letterarie, ma osservo vivo un tessuto di testi, di pulsazioni letterarie, una vivacità linguistica, osservo un continuo emergere della poesia e delle poesie, non tanto dei poeti che scrivono le poesie. Allora ho cercato appunto di corrispondere a questo mio sentire, recuperando una tradizione eretica di racconto della poesia, che pure era presente, che per esempio prevede il recupero di un poeta come Antonio Porta, che nel 79 aveva scritto un'antologia importantissima, difforme da tutte le altre, a cui mi sono ispirato tantissimo, che è Poesia degli anni 70, che poi ne parleremo magari se vuoi, ma che faceva un lavoro di sovvertimento del numero degli autori, oppure sempre 20 anni fa un'antologia di un professore di Bologna, si chiama Alberto Bertoni, che anche lui ha provato a raccontare la poesia per libri e non per autori, però ho provato a corrispondere con questa forma diversa dalle altre.
Quindi diciamo, come dicevo prima, c'è una grande importanza accordata ai testi, ma appunto per entrare ancora meglio, diciamo così, nella bottega di Dio, il cui nome ripete in questo posto in modi molto interessanti.
No, non è uno pseudonimo, lo dico perché qualcuno me lo chiede, è proprio una fatalità, ecco, direi.
Come dall'alto hai lavorato alla selezione di questi testi? Abbiamo detto 5 sezioni. All'interno di queste 5 sezioni ci sono i testi. Quindi senza che ci sia un elenco necessario di autori, ma soprattutto senza che ci sia come dire, un ordine cronologico legato alle biografie dei poeti. Non troverete i poeti uno dopo l'altro a seconda, diciamo così, della propria età, ma poeti di generazioni diverse si trovano nel decennio in cui la loro poesia ha esercitato una maggiore influenza, ha consegnato i testi più interessanti a quel decennio. Quindi capite che anche questo è un modo di scardinare alcuni anche preconcetti,
automatismi,
diciamo così, del modo in cui si pensa. Quindi per costruire questi percorsi per decennio, come lavora?
Allora, anche qui è interessante perché i miei illustrissimi predecessori solitamente, insomma, si lavora, diciamo, facile, in maniera deduttiva, cioè solitamente si ha un'idea storica si cercano quei testi che più di altri, no, sono capaci di, come dire, di rendere conto di quell'idea che si ha già della storia o del periodo. È un metodo deduttivo, un metodo di tipo saggistico, è un metodo completamente opposto a quello che io ho seguito. Io ho seguito il procedimento opposto, cioè ho lavorato da prima, fin da subito, sui testi in maniera induttiva. Ho letto ad ampio spettro, adoperando tutti gli strumenti possibili, quindi le antologie precedenti, le storicizzazioni già in atto, le raccolte, i consigli di altri autori che mi hanno saputo indirizzare grazie alle loro biblioteche. Le biblioteche dei poeti sono dei tesori inesauribili, delle caverne di Aladino, dove si trova di tutto dentro, anche veramente preziosità nelle terze file, no, di certe librerie, e ho scavalcato anche le prime due per trovare qualche testo meraviglioso. Ecco, ho iniziato a fare questa lettura ad ampissimo spettro, e poi dopo aver scelto i testi che mi sembravano più eloquenti, più loquaci, più potenti, ho costruito in maniera quindi induttiva le solite narrative che precedono questi decenni. Quindi ho seguito un percorso strano, cioè non è la storia che partorisce i suoi testi, ma sono i testi che partoriscono la storia. E questo è un procedimento, come dire, all'apparenza controintuitivo, no? Ma se ci pensate, in questo modo ho evitato una delle cose più brutte che accade quando si fa il procedimento opposto, cioè ovvero di far sì che il testo di poesia sembri la giustificazione della storia. No, la storia è così, infatti il poeta scrive proprio così, come se il poeta fosse necessitato dalla storia a scrivere in un certo modo, e la poesia non è mai così. Poesia è semmai il contrario, è sempre sovvertimento dell'ovvio, è sempre sorpresa del banale, è sempre riscoperta del lato nascosto della storia. E quindi ho pensato che soltanto un metodo così, che partisse dalla potenza del linguaggio poetico, potesse in qualche modo generare a sua volta delle ipotesi atmosferiche di comprensione. Quindi le soglie che introducono queste sequenze non sono tanto la storia entro cui quei testi possono essere determinati, ma sono come le atmosfere generate da quei testi, che permettono al lettore di un po' assaporare, diciamo così, l'odore intorno, che poi ritroverà nei testi leggendolo. Ecco perché non ho selezionato tutta la storia degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, sarebbe stato un lavoro folle, ma anche da storico in qualche modo, ma solo quei tratti delle storie del decennio, dei decenni, che sono utili per entrare poi nei testi che si troveranno nella sezione dopo.
E nella costruzione di questi percorsi testuali per ogni decennio c'è stata qualche sorpresa, perché poi si trovano a convivere all'interno di ciascun decennio autori di generazioni diversissime.
Questa è un'altra cosa che è un po' particolare di questo lavoro, che secondo me è anche una delle cose forse più interessanti, che poi anche io a rileggermi mi sorprendo di questa cosa. Cioè, solitamente le antologie classiche lavorano per generazioni, cioè dicono: scegliamo i testi soltanto dei nati dopo questa data, no? E cosa succede così? Che praticamente gli autori nati dopo la data scelta dal curatore emergono in maniera straordinariamente innovativa, sembra che proprio siano unici e originalissimi e quasi partoriti, no, dalla coscia di Zeus come Atena, tutti, no? Invece noi sappiamo, noi che scriviamo, viviamo dentro la parola della poesia, ma non noi, cioè lo sappiamo, è un mistero antico della scrittura, che la poesia non esiste senza la continuità, cioè tanto si innova quanto si ruba, Tanto si ruba, tanto si innova. Più si legge, più si è dentro la tradizione, imbevuti della tradizione, più si ha, come dire, la possibilità di fare uno scarto linguistico dentro il corpo vivo della tradizione. Ecco, le antologie classiche, con la loro strategia eroica dell'autore, eliminano questo tessuto connettivo degli autori, dei testi, che invece in questo tipo di lavoro emerge con forza, perché abolendo il criterio generazionale abbiamo degli autori, anzi abbiamo dei testi che sono circondati dai testi che uscivano negli stessi anni, e ci si rende conto di quanto quell'autore incredibilmente originale, facciamo un esempio classico che forse conoscete, un grande poeta contemporaneo, Milo De Angelis, per esempio, che il primo esordio del 76 con un libro straordinario, Somiglianze, che tutti urlano e sono scritti fiumi d'inchiostro sulla sua originalità, ma se lo si legge all'interno di quello che veniva pubblicato nel 72, 73, 75, 76, si vede che se è originale è perché contrae debiti preziosi con Luzi, con Bigongiari, con Fortini, con autori che erano prossimi a lui, e qui voi avete l'opportunità di vedere questa continuità sulla pagina, girando una pagina dopo l'altra. Sentite le somiglianze, le vicinanze, le prossimità. Ecco perché ho usato la metafora delle ife, no? Il groviglio di ife, questa immagine arborea un po' botanica, perché io sento questo panorama di scritture come davvero un intreccio di radici fra loro in variabile prossimità. Ecco, ovviamente non tutti sono così vicini, però.
Facciamo degli esempi.
Per esempio, la cosa interessante è che la poesia italiana degli ultimi 50 anni e anche di quella di 20, gli ultimi 20 anni, è straordinariamente vivace e complessa e varia nelle forme. Per cui si trovano negli stessi anni anche testi completamente diversi gli uni dall'altri, proprio che adottano strategie testuali quasi opposte, spesso proprio antagoniste, cioè con una scelta voluta di andare contro gli altri. Una dei criteri che ho usato per selezionare i testi, oltre alla loro icasticità, alla loro potenza espressiva nell'autonomia del testo, è stata anche quella di accostarli in maniera tale che fra i testi, fra loro, si creassero degli attriti, delle tensioni elettriche. A volte potevano essere delle tensioni di somiglianza. Quindi, per esempio, quella che dicevo prima, no? Mettere vicino a un autore dei testi di generazioni diverse con cui dialoga. Ma spesso, più spesso, ho adottato il criterio opposto, quello di mettere vicino testi che adottavano strategie volutamente una contraria all'altra. Perché l'obiettivo di questo lavoro è proprio di rendere testimonianza della vivacità della scrittura poetica. E quindi, spesso, per esempio, come abbiamo detto, per esempio, possiamo usare...
Sì, volevamo fare un esempio di due testi che si susseguono nell'85,
ecco,
che sono Patrizia Valduga e Amelia Rosselli. Volevamo leggervi questi due testi, quindi appaiono nel campo letterario nello stesso anno, e insomma in qualche modo suggerirvi come funziona il testo anche attraverso la lettura di questi due.
Esatto, sì, infatti vorremmo provare, perché questa è anche un'idea, questo incontro per riportare, no? E riconsegnare l'ascolto delle poesie. Credo che se siete venuti qui amate tutti anche ascoltare le poesie, spero, come noi leggerle, e quindi insomma ci lanciamo. Ecco, qui vedrete proprio come il testo di Patrizia Valduga e il testo di Amelia Rosselli, pur essendo completamente diversi nelle strategie retoriche, dialogano tematicamente. Quindi inizio a leggere io un sonetto straordinario di Patrizia Valduga del 1982. Qual mai sarà l'anno, il mese, qual giorno, e quanto dolce, ove per fine avermi, ove odore di maschili epidermidi, più non curi, e sguardi, corpi d'attorno, lor secrezioni, esecrezioni con termini, con il sangue che ruota torno torno, viaggi spermatici, andata e ritorno, su ire rientrate, su affetti raffermi, sull'eco scarsa di transiti umani, con tristi trame quanto mai noiose, allora sogno d'un trascendimento, a fiaba o ad arte, in verità poi mento, per la vita di visceri e mucose se ancora l'odorato invidio ai cani.
Perdonatemi. Vi amo, vi avrei amato, vi amo, per voi l'amore più sorpreso che si possa immaginare. Vi amo, vi venero e vi rilievisco. Vi ricerco in tutte le pinete, vi ritrovo in ogni cantuccio ed è vostra la vita che ho perso. Perdendola vi ho compreso, perdendola vi ho sorpresi, perdendola vi ritrovo. L'altro lato della pineta era così buio, solitario, rovinoso. Essere come voi non è così facile, sembra ma non lo è, sembra cosa tanto facile essere con voi ma cosa tanto facile non è. Vi amo. Sono caduta nella rete del mare, ho le mani sporcate di inchiostro per amarvi nel mare. Cristo non ebbe così facile il segno della mente tesa al disinganno. Cristo ebbe con sé la spada e la guaina, io non ebbi alcuna sorpresa. Candore non vede i vostri occhi, benevolenza era tanto rara, scambiando pugni col mio maestro, mai l'avrei trovati. Vi amo, vi amerei. Tante cose nel cielo e nel prato ricordano amore che fugge, amore che scappa, dietro le case. Dietro ogni facciata vedere quel che mai avrei voluto sapere, dietro ogni facciata vedere quel che oggi non è.
Una delle cose belle di fare l'antologia è che ci sono testi bellissimi che presentate è così bello, cioè, anche quasi una grande responsabilità, insomma, che io vi porto dietro questi capolavori, che riconsegno a voi, insomma, per me è un grande onore anche averli potuti raccogliere. Avete sentito come il tema dell'amore è trattato in maniera ovviamente diversa. Da una parte abbiamo la neometrica di Patrizia Valduga, che riprende Petrarca, il sonetto, le rime, ma ovviamente lo cala nel contemporaneo delle viscere calde e dell'invidia per l'olfatto dei cani, che possono sentire di più il corpo, no? I corpi sessuati degli altri. E l'altra invece, sempre una diversa metrica, fatta di iterazioni, di strofe, ma completamente diversa, con un altro ancora, un'altra potenza. E ancora, per proseguire con questi accoppiamenti poco giudiziosi, ma tutti volutamente poco giudiziosi, andrei agli anni 90, in una data simbolo, per esempio, della nostra storia italiana, cioè il 1994, sapete, data importantissima per le vicende politiche del nostro tempo recente, ed è anche la data, come sapete, in cui fu pubblicato uno dei grandi capolavori, l'ultimo grande capolavoro di Franco Fortini, ovvero il libro Composita sul vanto, un libro straordinario, un libro incredibile, un libro in cui questo grande intellettuale italiano consegna la sua eredità. Tant'è vero che l'ultimo verso del libro è «Proteggete le nostre verità». Ora dobbiamo leggere una poesia di questo libro, stupendo, siamo Italia 1977-93, che fa il bilancio storico dell'Italia, e poi successivamente un'autrice di cui non diciamo nulla, così diciamo, diciamolo, e subito dopo una pagina volutamente accostata di Giulia Nicolai, un'autrice di matrice sperimentale, monaco zen, totalmente quindi proveniente da un altro contesto, e che affronta però, come vedrete, sempre il tema politico, ma con una altra straordinaria ironia. Quindi abbiamo da un lato il pathos di Fortini, il pathos tragico che ci piace, ci commuove, accanto però anche al sovvertimento ironico, che è un'altra strategia che la poesia italiana ha perseguito. Leggo Fortini. Hanno portato le tempie al colpo di martello, la vena all'ago, la mente al niente. Per le nostre vie ancora rispondevano a pugno sugli elmetti, o imparavano nelle cantine come il polso può resistere allo scatto dello sparo. Compagni, non andate così, ma voi senza parlare mi rispondete. Non ricordi quel ragazzo sfregiato, la sera dell'11 marzo 1971, che correva gridando: cercate di capire, questa sera ci ammazzano, cercate di capire. La gente alle finestre, a applaudiva la polizia e urlava: ammazzateli tutti. Non ti ricordi? Sì, mi ricordo.
Giulio Nicolai da Frisbis, poesia da Luciani. La Madonna di Loreto, il pappagallo che si chiama Loreto, Mussolini appeso in piazzale Loreto, tutto made in Italy.
Un'altra,
perché è un'antologia di testi, quindi possiamo stare qui a parlare di molte altre cose.
Sì, sì, è un effetto molto studiato il fatto che in queste 1088 pagine solo il 20% siano mie, e che sicché il lettore, no, vi giuro, sicché il lettore comunque lo apra a caso, questo libro anche che può essere aperto in maniera randomica, è la grande meraviglia della poesia, al contrario, no, della prosa, che ha il limite dell'alfabetico, no? Cioè del procedere da sinistra a destra, dall'inizio alla fine. Il libro di poesia è un libro anche magico, un libro che si percorre da destra a sinistra, si apre, ti accompagna, lo si rilegge, lo si riattraversa, lo si legge in tante forme. E visto che insomma mi occupo di poesia anche come autore, ho voluto che questo libro mimasse anche questa possibilità di essere letto come si legge un libro di poesia, quindi anche sorprendendoci con un'apertura a caso, ma comunque lo si apra, si incontrerà quasi sempre un testo di poesia e non le mie parole. E questo è proprio voluto anche per sfuggire a quella tristezza delle antologie che sono più lunghe le parti critiche delle parti di poesia. Dice, ma allora che mi compro un saggio, no? Mentre qui c'è soprattutto l'idea di restituire, come dicevo prima, una testualità, di scommettere sulla testualità della poesia, che è un grande problema al nostro tempo, nel senso che siamo tutti un po' stretti, no? In mezzo a queste due polarità estreme, da un lato questo narcisismo che pervade la nostra società in maniera devastante e che mette sempre prima il personaggio, sempre prima il volto di questa figura, e non le idee, e non i discorsi, non lo stile, non i contenuti, che poi sono le cose che restano, no? Ma prima sempre il personaggio. E dall'altra parte però c'è il problema opposto, cioè questa enfasi che diamo all'intellettualismo, alla cervelloticità, al fatto che, come dire, si può dare in mano un romanzo a un ragazzo, ma un libro di poesie no, sembra che servano le istruzioni per leggere la poesia. Ma perché? Ma quando siamo arrivati a questa tristezza? No, scusatemi, no? Cioè che per leggere la poesia serve un libro di istruzioni, ma che cosa? Allora scriviamo libretti di istruzioni, dico io, invece che poesia. Questo è anche un gesto, capite? Questa enfasi sui testi è anche un modo per dire: ma ragazzi, la poesia è innanzitutto un dispositivo testuale, e chi vuole la poesia, chi ama la poesia, ama i testi di poesia. Poi i discorsi di poesia sono straordinari e tutti siamo nutriti e arricchiti dai discorsi grandi intorno ai testi, ma io rincorro i discorsi dopo che ho fatto un'esperienza testuale, no? Allora, questo libro vuole restituire anche questa esigenza. Siamo capaci di leggere, abbiamo il coraggio di leggere il testo di una poesia? Che magari all'inizio non è chiarissimo, magari è anche un po' oscuro, non è tutto immediatamente codificabile, ma sappiamo affrontare, accettare questa oscurità semantica, la complessità, abbiamo ancora il coraggio di starci dentro? In fondo nell'oscuro accadono cose bellissime. Noi dimentichiamo che le cose più belle della vita, spesso la generazione dei corpi avviene all'oscuro. E non è un caso. Cioè alcune cose più fertili della vita umana accadono in questa sorta di, no, accecamento. E perché non accettare nell'esperienza della lettura della poesia, che è così vicina alla vera vita che si fa, e si sa e si sfa, e si disfa e si fa continuamente, questa possibilità di assorbire, anche di accettare il fatto che un testo possiamo all'inizio anche non capirlo subito, ma possiamo leggerlo, ritrovarlo, aiutarci coi testi vicino, con le pagine di Tommaso che ha scritto prima, eccetera eccetera, no? Ecco, questa è un po' l'idea di questo libro.
E allora leggiamo.
Dai, leggiamo, ora devo trovarla.
Anche noi, l'ultima tappa che avevamo pensato, forse l'ultima, temo ultima, no, è nel 2018, quindi ci avviciniamo moltissimo. Anche qui il 2018 è ovviamente inserito in un decennio in cui esordiscono molti autori, invece abbiamo scelto per il 2018 due poesie di autori che appartengono alle generazioni precedenti, e che sono Antonella Nedda e Mario Benedetti.
Sì, sì.
E ci piaceva, insomma, accostare questi due autori. Io devo trovare
pagina 789. Sì. Allora, abbiamo deciso di accostare questi due autori perché raccontano anche come questo libro cerca di rendere conto delle prossimità, anche non proprio una pagina dopo l'altra. Insomma, si immagina che il lettore coraggioso, intrepido, nella mia testa ovviamente il lettore è sempre più coraggioso, più intrepido di me, è qualcuno che sfida, che ama il libro come anche una sfida. Insomma, l'idea è quella di tracciare fra i testi delle somiglianze e quindi che legga la sequenza di testi più o meno anche da inizio alla fine del libro scelto. Quindi spesso i testi dialogano non solo uno dopo l'altro, uno prima dell'altro, ma anche in vicinanza, in prossimità, perché era delle isole di senso comune, no? Allora ecco perché abbiamo scelto questi due testi. Io leggo un testo straordinario, La terza morte, di Mario Benedetti. Attenzione, ci sono due Mario Benedetti nella storia letteraria: uno è un grandioso poeta sudamericano di fama mondiale e l'altro è un altrettanto, io credo anche di più, straordinario poeta in lingua italiana che portava appunto lo stesso nome, lo stesso cognome, ma quello italiano, diciamo così, il nostro, è friulano e ora purtroppo da qualche anno non c'è più, ma restano le sue parole straordinarie. E questo libro, Terza Morte, affronta proprio con occhio impavido ciò che resta della vita, quella solidità spenta che però è così loquace, così potente, e ci chiede di non distrarci. La frana di braci si alza sulle foglie di acero e in basso la grappa con il tabacco da fiuto, i cartocci delle pannocchie per le sporte da fare. Notte fatta di attimi, pareti che scuotono, pensieri che si divincolano e si addormentano. E torna la domanda: non saprai di essere morto. Non sarai quel nulla che nella vita diciamo. Non sarai, non ci sarai più, non saprai di te. Perfetta assenza. Non distrarti, non eludere la pura, inconcepibile assenza. Non distrarti.
Signora,
quando si leggono poesie così.
Adesso leggiamo Antonella Nedda, 2018, libro straordinario, Storie, e questo testo si intitola Sciami, Foruni. Gas che collidono, tempeste, scontro di comete. In questo cielo curvo che ci appare in pace, nessuna eco, nessun solco d'aratro, nessun tragitto di linfa, dalla radice del platano al suo nero, solo uno stormire di foglie fino alla stella irraggiungibile dove il tuo respiro rallentava. Alla fine dell'inverno, senza neve, è solo un altro lutto, mi dicevo, inosservato, nel mondo che si intreccia al gelo. All'improvviso, invece, in un angolo del letto è apparso il sole. Scavava silenzioso su una strada, verso un luogo, verso dove si irradia luce e non esistono i pronomi.
Bella.
Risarcisce anche moltissimo la poesia scritta da donne negli ultimi 50 anni, perché la selezione che abbiamo provato a fare oggi era anche per mettere in luce quanto spazio, tanto di più ovviamente meriterebbe, ma c'è tanto spazio per la poesia scritta da donne in questo raccolta, antologia, romanzo, paesaggio, insomma, ognuno poi la chiamerà come vuole. Io proporrei di andare però a toccare un nodo un po' più spinoso. famosi film. Qui abbiamo letto tutti autori su cui più o meno, magari mi storce il naso, non lo so, però su cui siamo abbastanza d'accordo. Il lavoro di Tommaso si spinge fino al 2021, il che significa che negli ultimi due decenni almeno fa una scommessa anche su autori delle nuove, delle nuovissime generazioni. Ovviamente quando si lavora su autori che magari hanno pubblicato uno o due libri, tre libri, la scommessa, la responsabilità di chi fa un lavoro del genere aumenta e aumenta i rischi. Per cui forse qualcuno di noi sconsigliava un azzardo tale, anche se io, insomma, scherzando, dicevo a Tommaso che ci sono state prestigiosissime antologie che hanno preso delle cattonate assurde, quindi insomma su autori, come dire, in periodi ben più storicizzati, fare una scommessa sul futuro, su quelli che stanno scrivendo adesso, mi sembra sempre un rischio che vale la pena correre. Che cosa ci vuoi raccontare di questo lavoro fatto? Cioè, un lavoro un po' diverso questo che si fa sulle nuove generazioni. L'impressione che ho avuto io, che un po' conosco e frequento la poesia contemporanea, è aver avuto un po' la conferma che nella scrittura delle nuove generazioni alcune, anche qui un po' dicotomie, alcune battaglie che avevano un po' diviso il campo poetico negli ultimi decenni, i lirici super lirici da una parte, gli sperimentali super sperimentali dall'altra, che si guardavano in cagnesco, ho invece l'impressione che per molti autori e autrici più giovani questo dibattito, non dico che sia stato superato, ma è stato in qualche modo digerito, e in qualche modo si è preso, voglio essere ottimista, il meglio da entrambe le tradizioni, provando appunto a rilanciare per il futuro una proposta, anche questa linguistica, molto interessante. Che cosa ci racconti del lavoro sulle nuove generazioni?
Prima un attimo voglio riprendere un po' nota sulle scritture femminili, che sembra importante, perché purtroppo me ne sono accorto lavorando proprio nella storia, quando ci si cala nella trama reale dei libri pubblicati negli ultimi 50 anni, si avverte proprio questa crescita esponenziale, di cui dobbiamo anche essere orgogliosi, perché appunto di una crescente varietà e raggiunta di capacità espressive e di accoglienza e quello, no, di possibilità editoriale, cioè finalmente c'è stata un'attenzione. Per fortuna negli ultimi, in maniera vertiginosa direi, negli ultimi 15 anni, quindi davvero da poco, e questo misura anche il grado di incivilità del nostro paese, negli ultimi 15 anni si avverte davvero quasi una parità di pubblicazioni, a cui ho cercato di tenere conto in maniera molto, molto attenta, anche recuperando negli anni precedenti quelle scritture magari meno ovvie, come faccio un nome, Cristina Annino, che è un'autrice che non ha mai incontrato la grande editoria, ma una straordinaria scrittrice degli ultimi 50 anni, che è raccolta in questo momento, cercando di andare anche a recuperare quelle forme degli anni 70, 80 e 90 più interessanti, anche guardando a quel lato, diciamo così, della meno umana, no? Ecco, per quanto riguarda invece le ultime generazioni, allora siamo stati...
Aspetta, mi aggiungo una cosa: nelle ultime generazioni Tommaso non si è inserito nell'antologia, e a me sembrava una cosa abbastanza ovvia, mentre in realtà gran parte dei poeti che hanno fatto delle antologie nel 90% dei casi si sono sempre inseriti nella propria selezione. Quindi insomma, mi sembrava bello ricordarlo in questo contesto, anche perché questa nota veramente personalissima mi concederete, io non so quanti dei miei coetanei avrebbero avuto la generosità di stare 8 anni a leggere le poesie di tutti i propri coetanei, oltre a quelle, diciamo così, che magari appunto storicizzate erano, ma leggersi libretto per libretto dei più, no, nascosti editori della frammentatissima editoria italiana di poesia, diciamo così, almeno, diciamo così, onore alla generosità di tutti.
Onore alla generosità, grazie. Grazie. Sì, una grande pazienza. No, vabbè, vabbè, in realtà, ovviamente ognuno ha le sue ossessioni, io questa, per cui purtroppo sono vittima di me stesso, esatto, di questa mia perversione. Vabbè, a parte questo, sì, ma un notarella. Sì, ci sono anche delle cose ridicole, tipo Fortini che parla di sé in terza persona quando fa la sua antologia, che parla di sé in terza persona, cioè come Giulio Cesare fa nei trattati militari, quindi cose anche bizzarre del passato. Io non ho mai pensato di mettermi, cioè per me era ovvio che non ci potessi stare nel momento in cui il mio nome è così in realtà presente in quanto curatore, no?
E non dire, in quanto di Dio.
In quanto di Dio, quell'occhio di Dio che spunta dall'alto, fruga nelle vostre librerie. No. Però voglio dire anche una cosa in più rispetto a questa cosa, cioè non ci sono come autore, ma in realtà io sento di essere pienamente presente in questo libro. Questa è un'esperienza che forse mi aiuta un attimo un accenno, perché quando dicevo prima il tema della continuità, no? Quanto i poeti rubano gli altri poeti, quanto la letteratura non è un fenomeno di, ecco, piccoli geni che appaiono dal nulla, ma è un fenomeno proprio di tessuto organico, no? Cioè insomma, niente Leopardi senza Vincenzo Monti, no? Niente, cioè nessun Montale senza il simbolismo francese, e via dicendo. Questa è una cosa che noi sappiamo, ma su cui non meditiamo abbastanza. Ecco, e invece io ne ho fatto proprio esperienza quasi monacale in questi 8 anni. Cioè, io ho potuto constatare quanto la mia scrittura sia presente qui, perché sono presenti tanti miei modelli, tanti autori da cui io ho preso, ma proprio preso strategie testuali, parole, giri di frase. Quindi, ecco, mi sento, come dire, comunque calato in questo organismo, anche se non ci sono poi come testo. Sulle nuove generazioni, allora, molto importante perché abbiamo a lungo discusso con il saggiatore, che è stato veramente generoso e coraggiosissimo ad accettare questa proposta, nella figura di Andrea Gentile, il direttore editoriale, di Marco Marino, l'editor che ha seguito più da vicino questo progetto, ha una passione unica, secondo me, nell'editoria. Davvero è un progetto bizzarro, insomma, soltanto delle teste altrettanto coraggiose potevano seguirmi. Ecco, una cosa su cui abbiamo discusso molto era proprio inserire o meno le ultimissime generazioni. Io avevo deciso fin da subito di sì, in realtà, perché da un lato non avendomi dato un criterio autoriale, ecco, per me non era importante quanti anni avessero gli autori, mi interessava il tipo di testualità che avevano saputo creare, no? Come dire, non guardo la data di nascita, guardo il tipo di testo che hanno creato. Quindi in qualche modo mi sembrava quasi di inserire surrettiziamente un criterio generazionale in un lavoro che metodicamente lo escludeva. Non so se è chiaro, no? Quindi ho voluto metterlo, però appunto c'era il rischio, che abbiamo contemplato, di fare degli scivoloni. Quindi è stato, diciamo così, difficile, ma non mi sono sottratto comunque al rischio. Ho deciso di però attenermi solo ad alcune forme testuali che mi sembravano più rappresentative degli ultimi, più recenti sviluppi della poesia italiana, consapevole che non di questi nomi stavo parlando con assoluta certezza storica, ovviamente, del resto ognuno ha i suoi cammini e si vedrà, ma credo di non aver tradito al mandato, ecco, cioè credo che le testualità, diciamo, degli autori più giovani che potrete trovare qui testimoniano di uno stato di cose della lingua poetica contemporanea, al di là poi della loro futura ipotesi di, diciamo, sviluppo di poetica. E cosa riscontriamo? Riscontriamo innanzitutto una libertà ancora maggiore fra verso e prosa, quindi davvero questi giovani autori, giovani autrici fluttuano in maniera libera fra i generi letterari, quindi attraverso, si esprimono a volte in prosa e a volte in versi, e addentro pur la stessa struttura dei loro versi hanno una capacità di movimento nei pronomi. Ecco perché abbiamo letto anche quella poesia di Antonella Nezza che dice, no, non esistono i pronomi. Perché Antonella Nezza non è un caso, è un modello anche per tante scritture più giovani, proprio perché anche lei ha questo rapporto libero con le forme pronominali. Cioè, come se per tanto tempo la poesia avesse lottato, no, fra quelli che dicevano io e raccontavano la propria esperienza personale e quelli che invece volevano mettere di fronte a tutto il linguaggio impersonale. Ecco, come se nelle ultime scritture che posso trovare questa tensione è venuta meno e c'è sempre di più l'esperienza della fluttuazione delle persone, dei punti di vista dentro il medesimo testo. Questo è un aspetto innovativo che, come dire, va di pari passo infatti con un'atmosfera sociale e culturale in cui sempre di più noi viviamo attraverso più identità. siamo qualcuno per lo Stato, siamo qualcuno per il lavoro, siamo qualcuno per la famiglia, siamo qualcuno sui social, diverso magari da quello, cioè noi stessi viaggiamo in più avatar, in più identità sociali, quindi questa cosa emerge anche nei test. E poi, se devo dire una cosa che mi ha sorpreso, è che c'è una emersione negli ultimi 5 anni, direi 10 almeno, del pronome di prima persona plurale, il noi, che è un pronome che forse voi non avete presente, ma è stato condannato per la poesia come il pronome più retorico, no? Chi sei tu per dire noi? Tu poeta, in nome di quale collettività parli? C'è tutta una letteratura noiosissima, vi confesso, sulla fine del mandato sociale dei poeti, no? In cui i poeti non hanno più un mandato della comunità, quindi non possono più dire noi, posso al massimo dire io in minuscolo. E invece questi poeti azzardano un noi. Ovviamente che noi è? Non è più il noi degli anni 70, chiaramente, forse perché ciascuno di noi è già un noi, è già una pluralità, allora si prova in qualche modo anche a superare questo schematismo dell'io lirico monadico, io chiuso, io esperienza, ma ognuno di noi dialoga anche con forme dentro di noi stesse diverse, no?
Ok, noi è una forma di convocazione di una pluralità che non c'è, esatto. No? Non soltanto noi che siamo plurali, ma anche usare noi per convocare una, no? Una comunità a sentirsi parte, una soggettività più ampia. Abbiamo il tempo di leggere due poesie dei poeti più giovani. Io come al solito non ho segnato le
tappe. Ok, io sì, cosa vuoi leggere tu, Franca Mancinelli, o tu ti parli?
Leggiamo Franca Mancinelli, che è una autrice di Fano, è nata negli anni 80, giusto?
81.
E Francesco Verdi di Nocere Inferiore, che è
nato nell'86.
Allora,
non so come faccio a ricordarmi queste cose, è proprio un problema mentale, sono tarato male, cioè dettagli insignificanti, perché sono, quindi rimango fissato su queste cose.
Però quella di Tibaldi,
alla pagina 784 e 908 di Tibaldi, tu vuoi leggere Franca?
Io leggo
Franca. Vabbè, allora, il testo di Franca, secondo me, si presta a quello che dicevo prima, no? Adesso ascolterete questa poetessa che si dichiara essere un passaggio, un'apertura, qualcosa in cui transita la vita, no? Anche questo, secondo me, testimonia di non più questa idea dell'io solido, ma di una forma in cui noi stessi impariamo a, e la poesia anche dovrebbe insegnarci un po', educare, portarci sulla strada, di percepire noi stessi come, come dire, in movimento, no? Forme noi stessi che ci trasformiamo. Io voglio questo.
Sì.
No?
Sì. Tutte e due. Allora, da pasta madre, si chiama il libro di Franca, del 2013. Leggo la prima. Cucchiaio nel sonno, il corpo raccoglie la notte. Si alzano sciami, sepolti nel petto, stendono ali. Quanti animali migrano in noi, passandoci il cuore, sostando nella piega dell'anca, tra i rami delle costole. Quanti vorrebbero non essere noi, non restare impigliati tra i nostri contorni di umani. Ti leggo un altro pezzetto. Quello che sono è una finestra. Il peso che avevo l'ha raccolto in sacchi scuri l'alba. Ogni movimento oltre la stanza ora può trasportarti, e luminoso il traffico rallenta perché il cappello rovesciato contenga una moneta.
Bello che questo. Grazie.
Adesso invece produco io questa poesia di Francesco Verdi, che è una riscrittura del Viaggio d'immagini di T.S. Eliot,
di cui Carmen Gallo è stata una straordinaria traduttrice qualche anno fa, La terra devastata, lo ricordiamo.
Volevo leggere un
No.
E il testo di T.S. Eliot è un testo che appartiene alla fase in cui il poeta, sapete, naturalizzato il poeta americano, naturalizzato inglese, si era convertito alla che in Cristiana troverete invece qui una riscrittura, diciamo così, in chiave di spoglio, possiamo dire, del viaggio di Magi.
Fummo molto insultati nel cammino e nel deserto ci tiravano le ossa dei cammelli e la stella cambiava direzione come un pesce nello stagno, ma chi cerca per noia non perde coraggio e noi continuammo e le notti erano umide di pioggia e ci venivano i malanni. Bevemmo vino fino a perdere la strada, fino a trovare la cometa nelle pozze, fummo carnali e fummo in vita. Un giorno, il giorno meno bello, trovammo il bambino putrefatto, il bambino che salvava, nato morto, e scese tanta candida neve. Facemmo un ritorno e il dono fu lo spreco, e lo spreco fu il dono. Questo è un po' racconta anche che cos'è la poesia, no? Questo dono che non ha nulla in cambio possibile, no? Un dono è uno spreco, che non si aspetta nulla, insomma, in cambio, ma che continuamente si reitera da molto tempo nella storia degli umani e anche negli ultimi 50 anni con una certa abbondanza, come avete visto.
Sì, infatti allora abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione. Un'ultimissima domanda. Allora, ovviamente quando esce un lavoro del genere, un'antologia, c'è da una parte chi urla troppi poeti raccolti, insomma, bisognava essere più coraggiosi, bisognava fare una selezione più severa, 200 sono troppi. Dall'altra parte invece c'è la conta degli esclusi, ma non hai visto questo, come hai potuto escludere questo? Ma come ti è venuto in mente di non mettere quest'altro? E quindi, come dire, da una parte c'è chi tira per avere soltanto tre nomi e dall'altra parte chi ci tira per farne invece rientrare 500 invece di 200.
Ma gli altri, quelli che erano messi.
Sì, a me, insomma, parlavo con Tommaso, è venuto in mente una, un racconto di Borges, un scrittore argentino, che si chiama La mappa dell'imperatore, se non mi sbaglio. Insomma, è un racconto, ve lo riassumo. L'imperatore chiama tutti i suoi cartografi per avere una mappa dell'impero. Gli porta una prima mappa, ma per lui non è abbastanza dettagliata e quindi gli chiedono di fare, chiedere ai suoi cartografi di fare una mappa ancora più dettagliata. Loro ne fanno una ancora più grande, ma non è ancora abbastanza. L'imperatore ne chiede una ancora più dettagliata, finché viene chiesto a tutti gli abitanti dell'impero di ricoprire ogni centimetro di casa loro con un foglio di carta in modo da riprodurre in scala 1 a 1 una mappa che coincide con l'intera estensione dell'impero. E poi negli anni gli abitanti scoprirono che quella mappa era del tutto inutile, perché era una mappa ingombrante che non lasciava nessuno spazio all'immaginazione, nessuno spazio al viaggio, e soprattutto tutto quel lavoro aveva disboscato tutti gli alberi dell'impero.
È bello, questo è bellissimo.
Ecco, quando ci si, come dire, ci si interroga su quanto un'antologia deve essere precisa, puntuale, io penso sempre alle mappe. Nelle mappe non si può mettere tutto, ma ogni mappa non è definitiva, è una mappa sempre orientata, no? Che risponde alle esigenze di chi la fa e chi vorrebbe usarla. Questa è una delle mappe possibili per orientarsi nella poesia contemporanea, nella poesia degli ultimi 50 anni. Ne verranno altre, ne saremo felici. Intanto questo mi sembra veramente uno strumento, e lo avete sentito, per scoprire, per lasciarci sorprendere dalla poesia contemporanea. Tu vuoi dire qualcosa su questa faccenda dei troppi pochi?
No, grazie anche di queste parole che illuminano. Sì, ogni libro è anche quello che non è, no? Questo è anche bello, cioè il fatto che il libro, nessun libro è definitivo, il libro è fatto anche di quello che non c'è in questo libro, quindi spesso, come quando leggiamo, prendiamo in mano la grande antologia di Mengaldo, diciamo è bellissimo, però c'è solo una donna, che è Rosselli, e non c'è Bartolo Gattafi, che è un grandissimo poeta, come tutti poi abbiamo scoperto la potenza, quindi ricordiamo anche proprio nel nello stesso gesto straordinario di Bengalo evochiamo le sue mancanze, diciamo che ovviamente in un libro così non ci può stare tutto, insomma, quindi il libro è fatto anche di quello che non è, e grazie a quello che non è apre delle porte. E io penso che soprattutto questo tipo di impostazione che ho cercato di seguire, ecco, vuole sfuggire proprio a quell'ansia canonizzante che ha sempre chi lavora nell'ambito della letteratura, no? Che vuole restare, diciamo così, nella carta. Questo libro cerca un po' di sfuggire a quest'ansia, perché, come dire, cerca di mettere sempre in primo piano non tanto l'autore, la persona, ma quello che è il testo. Quindi in qualche modo, come dire, spero che ne sorgano altre, ne vengano altre, ne verranno altre che contraddicano, negano questa e fanno fare però un cammino interno alle scritture. E io voglio chiudere proprio leggendo poesia. Perché, niente, volevo leggere questa bella poesia di Nanni Cagnone, che è un altro grande poeta che per ragioni esistenziali è poco letto, è poco conosciuto, e questo libro cerco anche di dare. Proprio perché questo libro non è fatto per grandi autorialità, sono riuscito a inserire anche quei libri, quegli autori che meno di, magari che hanno pubblicato un grande libro, o due, tre, o figure volutamente appartate, che nessun grande critico ha inserito in un canone, o inserirebbe in un canone, ma grazie a questa impostazione per testi sono riuscito a inserire. E Nanni Cagnone è uno di questi, ma ci sono tanti grandi come anche il Mantovano, Ivano Ferrari, che ha pubblicato appunto due libri straordinari, è difficile inserirlo in un canone con due libri, ma qui ovviamente c'è, perché è un autore che ha scritto due capolavori, capite? Quindi riesco a inserire queste cose preziosissime, che sono anche le meraviglie di chi poi legge i libri di poesia, e che nelle grandi ricostruzioni storiche non entrano. Vi leggo questo testo di Nanni Cagnone, perché come il testo di Mario Benedetti di prima, vi chiama a una cosa che fa la poesia tantissimo, cioè a saper guardare intorno a voi, a non chiudere gli occhi, a tenere aperti gli occhi intorno alla realtà. Nanni Cagnone, Le cose innegabili, 2018. Betulle, nel lucido del giorno, sovrumane, ma poi diventano figure, nominazione del mondo, donne inerti negli studi dei pittori, e lontanamente s'affanna alla ruggine la mano. Uomini, ansimante intorno a voi c'è tutto. Grazie. Grazie a
tutti. Oggi, spero potrete fare con noi questo viaggio nelle poesie ancorate dell'Italia contemporanea, e buon proseguimento di festival.
Grazie.